Radio Magazine.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare vivo nel programma di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento che il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste è il seguente: email radiomagazineinfo@gmail.com. Ripeto, email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete inoltre la mia pagina personale e vi invito a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Salve amici, al microfono Dario Villani. Oggi riprendiamo il filo sulla rassegna del libro, il Campania Libri Festival, svoltosi a Palazzo Reale di Napoli dal 3 al 6 ottobre scorso, con una breve serie di interviste. Partiamo da Luigi Zoia, psicoanalista e sociologo, intervenuto a un dibattito su temi storici.
Ecco, al nostro microfono lo psicanalista e sociologo Luigi Zoia. Ecco, vuol darci qualche anticipazione della conferenza di questa sera?
Ma non sono uno storico, ho raggruppato le narrazioni dell'Italia e tutti i paesi moderni dipendono dai miti, dalle narrazioni che si sono create a loro proposito. Quello che forse si può dire è che c'è una notevole sproporzione nel caso dell'Italia, perché le narrazioni sono moltissime, le ricostruzioni storiche per converso sono molto più rare e insufficienti, non solo per i tempi del fascismo ma anche in tempi successivi. C'è sempre una sproporzione tra narrazioni ed eventi reali, quindi può essere interessante sottolinearli.
Diciamo un parere più da sociologo. Oggi noi siamo qui per celebrare il libro, la scrittura, no? Però storicamente la scrittura è nata successivamente, diciamo all'inizio c'era la tradizione orale, no? E quindi
sì.
Diciamo, come spiegare, fare un rapporto fra la scrittura, il libro, la tradizione orale e la cultura, che diciamo in un certo senso è uno scambio fra le persone, è un fatto sociale soprattutto, no?
Nel caso dell'Italia un'altra notevole sproporzione sta nel fatto che ne hanno parlato infinitamente di più gli stranieri degli italiani stessi. E questo al ritorno di lunghi viaggi in Italia, che sono stati chiamati il Grand Tour, che sono durati dal 500 al grosso modo all'800. Quindi naturalmente abbiamo i resoconti ufficiali del Grand Tour, il più noto di tutti quello di Goethe, ma abbiamo anche, siccome questi viaggi erano accompagnati da quantità incredibili di persone, basta pensare che li organizzava la corona inglese per istruire i propri principi ereditari, erano accompagnati da seguiti assolutamente immensi, e queste persone spargevano poi le loro voci sull'Italia. Erano fra i pochi che a quei tempi avevano visto veramente.
In quel caso là c'è stato un tramando di cultura orale, insomma.
Assolutamente orale, e purtroppo col tempo a sfavore del nostro paese, perché man mano che andavano avanti i resoconti dicevano fantastica l'Italia eccetera, ma sono rovine dell'antichità, gli italiani di oggi sono inaffidabili, e più ci si avvicinava ai giorni di oggi più cresceva la descrizione di questa inaffidabilità che è diventata un luogo comune.
Dicevo prima, oggi noi celebriamo il libro, la scrittura. Secondo lei, i nuovi mezzi di comunicazione, i new media, le nuove tecnologie, dove tu per esempio oggi puoi leggere un post, manco mai anche un articolo interessante di giornalisti, io ho molti colleghi che scrivono tantissimo, sono dei grafologi incredibili. Tutto questo sta migliorando, diciamo, l'interesse verso la cultura nella nostra società o no?
Su questo, diciamo, personalmente nel mio piccolo ho scritto abbastanza, e anche molti colleghi hanno scritto. Per riassumere la situazione, da quando esiste internet e soprattutto da quando esistono i social, c'è un abbassamento del livello di cultura che è denunciato da tutte le organizzazioni scolastiche di tutti i paesi che tengono studi su questo, e addirittura un abbassamento del quoziente medio di intelligenza, sempre più marcato. Quindi,
e la cultura della condivisione non sta contribuendo a diffondere la cultura?
No, sta contribuendo, ma quelli che leggono cultura sono la nicchia, non c'è l'1% soltanto dei ricchi e potenti. C'è l'1% di quelli che leggono, soprattutto in un paese come il nostro.
Diciamo, il consiglio è sempre quello di dedicarsi di più al cartaceo, al libro?
Certo, leggere di più, e leggere in cartaceo se possibile, e arrestare questa corsa verso abissi non allegri.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
E da Luigi Zoia, sociologo, passiamo ad Alessandro Barbano, presidente della Fondazione Campania Libri Festival, che ci spiega come ha aperto la rassegna del libro a Palazzo Reale.
Beh, abbiamo come sempre voluto inaugurare il festival con un evento di profondità, per così dire, chiamando alcune coscienze del nostro tempo a ragionare sul presente e sul futuro, a cogliere, come dire, i segni del futuro. 5 sensibilità di grandissimo spessore, come Ernesto Galli della Loggia, che non devo presentare, ma insomma tutti, quantomeno i lettori del Corriere della Sera lo conoscono da 40 anni come editorialista, ma uno degli storici più importanti del paese. Marta Cartabia, giurista, presidente della Corte Costituzionale, già ministro della Giustizia. E Luigi Zoia, che è uno degli psicanalisti più originali del nostro tempo, autore di saggi che sono dei classici della letteratura psicanalitica, come Paranoia, e anche lui editorialista di diversi giornali. Poi Ilaria Capua, che è un po', diciamo, una delle eroine di questo paese, che ha combattuto per la libertà scientifica, ha pagato anche prezzi alti, una grande virologa. E poi da ultimo Adriana Cavarero, che è una filosofa che incarna un po' il femminismo più originale, quello capace di parlare anche controcorrente. E a queste 5 sensibilità abbiamo chiesto di interpretare il presente e il futuro, cioè cosa c'è oltre quella siepe e simbolica che abbiamo assunto come limes da cui guardare, la siepe dell'infinito di Giacomo Leopardi, di cui ricorrono quest'anno i 200 anni delle operette morali. Come sappiamo, Leopardi, cittadino adottato da Napoli, per così dire, qui è morto e qui ha trascorso anni importantissimi, forse il suo profilo filosofico, quello della ginestra, è legato a queste città in maniera assoluta. Ebbene, con questi cinque pensatori raccontiamo che cos'è l'Europa, che cos'è la globalizzazione, che cos'è la guerra, che cos'è la pace, e possiamo o non possiamo avere fiducia nel nostro futuro, a quali condizioni, ecco, con quali terapie guarire i mali del presente, in un momento in cui tutto sembra più difficile, perché appunto viviamo un momento di grandissima transizione e di grandissimi conflitti.
Ecco, cultura ai massimi livelli. Però c'è qualche dato, lei dall'alto della sua, diciamo, osservatorio, qualche dato, qualche numero circa, per esempio, gli indici di lettura, che in Italia credo che siano ancora fra i più bassi d'Europa, e anche in che modo incidono, diciamo, l'attività produttiva degli editori per quanto riguarda il nostro prodotto interno lordo, anche dal punto di vista in termini di soldini?
Guardi, i libri sono stabili, da quello che io so, sono i giornali che precipitano. Ovviamente viviamo una fase in cui internet si è imposta come la seconda realtà nella quale ci collochiamo, e quindi è chiaro che i libri e i giornali incarnano nella loro dimensione materica, per così dire, il rapporto con un modello di cultura più tradizionale, però i libri tengono. Diciamo, la lettura in questo paese non ha mai brillato, record non ne abbiamo mai avuti, anzi,
ecco, diciamo che
rispetto
oggi
alle statistiche europee è una società molto stretta. Quella,
ecco,
di
voi Europa. Avete fatto una cosa molto interessante associando questa rassegna con la visita di un monumento storico come il Palazzo Reale di Napoli, però si potrebbe anche incentivare in qualche altro modo l'interesse verso i libri?
Guardi, io sono convinto che l'unico modo per incentivare l'interesse verso i libri è e far sì che la mia generazione li legga e che i giovani vedano gli adulti che leggono libri in casa, nelle trasmissioni televisive, discutere dei libri, nei convegni. Oggi abbiamo portato qui tanti ragazzi delle scuole. Qualcuno dice sì, ma cosa interessa ai ragazzi? La sentiranno estranea questa roba? Forse sì. Qualcuno la sentirà strana, qualcuno troverà gli echi di ciò che ha studiato, qualcuno si sentirà incuriosito, qualcuno entrerà. E noi dobbiamo fare quest'opera. È chiaro che non è facile, nessuno si nasconde che non è facile, che in questo momento ci sono diversivi purtroppo confliggenti con questa pedagogia, però non ne conosciamo altro modo se non quello di resistere.
Meramente a dei termini economici, chiaramente cade tutto, perché chiaramente è un investimento lungimirante quello della cultura.
È un investimento lungimirante, voglio dire, in questo senso la Regione Campania ha fatto un grande sforzo, perché comunque ha difeso in questi anni queste manifestazioni, anche in anni in cui poi è difficile trovare appunto i fondi, però su questo noi facciamo teatro, facciamo libri, facciamo attività di promozione culturale nel sociale. Devo dire che questo territorio si segnala positivamente. Le risposte chiaramente sono tutte relative, perché poi le condizioni di partenza sono quelle che sono. Ci sono gap, ritardi.
La domanda che io le ho posta, perché è ovvio che gli editori languono, perché economicamente non sono messi molto bene. Non a caso il Presidente della Regione diceva che sta preparando un bando proprio per l'editoria.
Guardi, io credo che sia giusto e doveroso sostenere questo mondo, perché finanziare l'editoria significa finanziare la democrazia. Poi il problema è come farlo nella maniera più corretta, perché arrivi a valle, questo è l'obiettivo, che dia un risultato. Su questo bisogna stare molto attenti, perché per esempio finanziare gli editori per licenziare i giornalisti, come è stato fatto negli anni precedenti da molti governi, non è un bel metodo, non è una bella soluzione. Finanziare le famiglie per acquistare gratis i giornali e magari i device per leggerli, sì, quindi dipende anche come le fai le cose. Quindi io credo che la sensibilità che ha manifestato De Luca sia giusta e doverosa in questo territorio. Ovviamente sarà certamente diretta ad attivare meccanismi, così come questi nostri processi si pongono con questo obiettivo.
Fin qui Alessandro Barbano, presidente della Fondazione Campania Libri Festival, ed ascoltiamo ora l'editorialista del Corriere della Sera, Ernesto Galli della Loggia.
Ecco, lei è un noto editorialista del Corriere della Sera e il suo giornale è uno di quelli che denuncia oltre 10.000 abbonamenti digitali. Diciamo, oramai la carta stampata va in pensione. Ecco, noi qua siamo per celebrare il libro e la Fiera del Libro di Napoli a Palazzo Reale. Ecco, diciamo, secondo lei la scrittura che si presenta sui social, sui media, diciamo, in qualche modo non sta diffondendo di più la lettura? O c'è un degrado in questo?
Non saprei per quello che riguarda la lettura. Per quello che riguarda la scrittura, sono sicuro che produce un degrado della scrittura. Cioè, la digitalizzazione, il modo in cui appunto si digita sul computer e in cui si leggono le cose che sono trasmesse attraverso i computer, cioè da internet, modifica senz'altro la scrittura. La rende, diciamo così, più priva di significato, priva di spessore, la, diciamo, si degrada in un senso puramente comunicativo e basta, insomma, la spoglia di qualsiasi elemento personale. Il mondo è mondo, invece, diciamo così, appena si esce dai compiti della comunicazione, la scrittura, diciamo così, in qualche modo serve a testimoniare, esprimere, recepire la personalità dello scrivente. Questo, con il tipo di scrittura suggerito, sollecitato dalla digitalizzazione, scompare invece. Quanto alla lettura, mi dicono amici che insegnano a scuola che gli studenti di oggi non riescono più a stare fermi davanti ad una pagina perché per più di 2 minuti si distraggono immediatamente, perché sono abituati allo scorrere rapido della scrittura con le immagini. Con le immagini.
Diciamo, sintetizzando, noi abbiamo 2 problemi: un basso indice di lettura storico in Italia rispetto, sì, agli altri paesi europei, sì, e poi abbiamo la stampa che invece è al 54esimo posto nel mondo come libertà di stampa.
Cioè, ma io non credo a queste classifiche della libertà, cioè quelle riguardanti la libertà di stampa. Io penso che la stampa italiana sia sostanzialmente libera, come più o meno sono gli altri giornali del mondo. Il Times non credo che pubblicherebbe facilmente una notizia che dispiaccia a Murdoch, per esempio, il suo proprietario. E questo accade anche in Italia, naturalmente. Però ci sono molti giornali con molti proprietari, quindi questo assicura la libertà di stampa. La libertà, ecco, di stampa è sempre un fatto collettivo, non è mai il fatto di un solo giornale. Un solo giornale non potrà mai rappresentare la libertà di stampa.
Cosa auspicherebbe per incentivare l'interesse verso la lettura, soprattutto dei ragazzi, da giovani?
Cambierei la scuola italiana, un vasto programma che naturalmente non sarà mai attuato.
Grazie. Beh, forse c'era un po' di rumore di fondo, l'intervista infatti è stata raccolta al Teatrino di Corte di Palazzo Reale a Napoli. E dunque, per incentivare la lettura, Ernesto Galli della Loggia auspicherebbe una riforma della scuola. E con queste parole si conclude il nostro speciale sulla Fiera del Libro di Napoli.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Per il futuro di Tesla, Elon Musk scommette sul robotaxi. Dopo aver promesso per anni un'auto completamente autonoma, il miliardario è ora al test finale. Alzare il velo su una vettura senza guidatore che, a suo avviso, aprirà una nuova era per il trasporto pubblico. Una piattaforma di taxi senza guidatore aprirà un mercato che vale miliardi di dollari. Non tutti gli osservatori però condividono l'ottimismo. Per un taxi autonomo ci vorranno anni. Sarà necessario superare ostacoli tecnologici, test di sicurezza e ottenere le autorizzazioni dalle autorità. Dipenderà molto dal prototipo che Musk presenterà, se sarà in grado di mostrare il funzionamento della tecnologia e soprattutto se fornirà dettagli sul modello che Tesla vuole seguire per il suo servizio di taxi. Non è chiaro se saranno usate solo vetture di cui Tesla è titolare o anche quelle dei clienti, che potrebbero affittare le loro auto quando sono non utilizzate, in un modello simile a quello che Airbnb usa per le case. In quest'ultimo caso i passeggeri si troverebbero seduti in una vettura senza autista, mentre il proprietario del veicolo è al lavoro o impegnato in altre attività. Per Musk il robotaxi è un'occasione da non perdere e aiuterà Tesla a superare le recenti difficoltà sul mercato in seguito al rallentamento delle vendite delle auto elettriche. Il miliardario ha investito molto nel progetto del robotaxi, ha sacrificato l'attesa auto elettrica economica e ha spostato team di ingegneri penalizzando altre iniziative. Il test dal Warner Bros. Studio è quindi un evento cruciale, che mette alla prova la strategia di Tesla e quella del miliardario, molto occupato di recente con la politica americana a fianco sul suo alleato Donald Trump. Come riferito dalla stessa OpenAI in un lungo rapporto di 54 pagine pubblicato di recente, in questo ultimo periodo sono cresciuti i tentativi da parte di utenti malintenzionati di usare ChatGPT per generare contenuti fake, articoli e commenti sui social media al fine di influenzare le elezioni presidenziali statunitensi. Dall'inizio dell'anno fino a oggi, infatti, sono stati più di 20 i tentativi maggiori neutralizzati dalla compagnia, inclusi alcuni account ChatGPT sospesi ad agosto dopo che erano stati utilizzati per diffondere notizie false su temi di attualità. A luglio, era stata la volta del Ruanda, dove OpenAI aveva vietato una serie di account che stavano utilizzando il suo chatbot proprietario per generare commenti sulle elezioni del paese pubblicati su X. E a maggio una società israeliana ha utilizzato ChatGPT per generare commenti sui social media riguardanti le elezioni in India. Nessuno dei contenuti generati dall'intelligenza artificiale è diventato tanto virale, e questo vale tanto per il Ruanda quanto per gli Stati Uniti. Nonostante questo, c'è un'enorme preoccupazione per la diffusione di fake news riguardo le elezioni presidenziali, sui social media e non solo. Inoltre, già da tempo, il Dipartimento della Sicurezza Nazionale degli USA ha fatto notare che Russia, Iran e Cina stanno cercando di influenzare le elezioni del 5 novembre già da moltissimo tempo, anche avvalendosi del supporto di strumenti come ChatGPT e simili. In questo panorama tanto pericoloso, però, OpenAI sembra volersi distinguere come l'azienda che sta combattendo la disinformazione generata dall'intelligenza artificiale, anche se non ha ancora trovato una soluzione utile per contenere le azioni malevole tramite il suo chatbot. Grazie a David Baker, Demis Hassabis, John M., Jumper, e anche un po' all'intelligenza artificiale, le proteine sono meno oscure. Ieri il premio Nobel per la chimica, accompagnato da un assegno di 967.000 euro, è andato a loro. Per comprendere come funziona la vita dobbiamo comprendere le proteine, ha spiegato il comitato di Stoccolma. David Baker, americano di 62 anni dell'Università di Seattle, è stato premiato per aver compreso per primo come studiare la struttura delle proteine e su questa base come progettarne di nuove, utili per ottenere farmaci, vaccini, nanomateriali o sensori. Baker è riuscito in una impresa che sembrava impossibile, creare nuovi tipi di proteine da zero. Nel 2003 presenta la Top 7, una proteina che non esisteva in natura. È l'anno della sua consacrazione. Un Nobel diviso e condiviso con gli altri due, l'americano John M. Jumper di soli 39 anni, giovanissimo tra i premiati. Ricercatore di fisica e matematica appassionato alle simulazioni al computer delle proteine e il britannico Demis Hassabis, di 48 anni inventore dell'AlphaFold, colleghi alla Google DeepMind di Londra. E qui entra in gioco l'intelligenza artificiale unita all'intelligenza umana. Jumper è nel gruppo di lavoro di AlphaFold e in passato ha già sviluppato sistemi per rendere più efficienti i programmi di calcoli. Propone di utilizzare qualcosa di simile a Hassabis. Nasce così AlphaFold 2. È la svolta. Il loro modello si rivela capace di vedere la struttura di oltre 200 milioni di proteine, praticamente tutte quelle note nel regno della vita. Ancora meglio, è una sorta di catalogo, una vera e propria rivoluzione, un sistema pionieristico e per di più libero e accessibile che ha permesso a oltre 2 milioni di ricercatori disseminati in 190 paesi di studiare la struttura delle proteine, risolvendo così un problema che durava da 50 anni. Uno strumento in grado di accorciare i tempi di ricerche come quelle sulla resistenza degli antibiotici o la progettazione di enzimi capaci di decomporre la plastica. Le proteine, hanno spiegato dal comitato, formano la cassetta degli attrezzi della vita. La Commissione europea lancia la proposta di creare passaporti e carte di identità digitali, per semplificare i controlli alle frontiere e sbloccare il potenziale di nuovi servizi digitali. La proposta è stata illustrata da Ylva Johansson, commissaria agli interni, e dal commissario alla giustizia Didier Reynders, al termine della riunione del collegio. I nuovi documenti non saranno obbligatori, ma gli stati membri dell'UE coinvolti saranno obbligati a consegnarli ai cittadini che ne faranno richiesta.
Siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, dove potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete direttamente il link alla mia pagina personale e vi invito inoltre a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.